Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Cari ascoltatori, ben ritrovati a questo appuntamento dedicato al libro. Emily Pravato e Tommaso Zambon leggono l'opera di Margaret Atwood dal titolo Il racconto dell'ancella. Margaret Atwood, nata ad Ottawa il 18 novembre 1939, è una delle scrittrici viventi di narrativa e fantascienza più premiate. È conosciuta particolarmente per i suoi romanzi e le sue poesie, ma è anche nota per il suo notevole impegno in favore del femminismo. Le sue opere testimoniano una continua e profonda preoccupazione per la civiltà occidentale e per la politica, da lei considerate a un crescente stadio di degrado. La narrativa di Margaret Atwood si presenta in una veste tormentata e visionaria, non priva però di spiragli ottimistici. Il racconto dell'ancella è un romanzo scritto dalla Atwood negli anni Ottanta, sviluppando lo scenario di una dittatura religiosa fondata sull'Antico Testamento che si instaura negli Stati Uniti. La società è retta dal patriarcato e le donne sono ripartite in mogli, le formali accompagnatrici dei comandanti, le martas, che sono responsabili della casa, e le ancelle, in cui la protagonista è compresa. Queste ultime, le ancelle in particolare, hanno un ruolo chiave. Essendo le uniche a poter generare figli, sono odiate dalle mogli e contese dagli uomini, che le ostentano e mantengono come una loro proprietà. Il nome stesso della protagonista, Diefred, è l'unione della preposizione di con il nome proprio Fred. Significa che l'ancella è una proprietà, per l'appunto, del comandante Fred. Proprio per questa preziosa responsabilità, le ancelle sono tenute ad una rigida routine, priva di fatiche e distrazioni, un eterno e forzato riposo per favorire l'atteso concepimento. Il romanzo inizia con l'arrivo di Diefred nella nuova casa, dove sarà tenuta a portare a termine il suo unico obiettivo, concepire un bambino, di cui però non sarà né madre né responsabile. Ogni diritto sul frutto della sua gravidanza spetterà alla moglie del comandante, Serena Joy, ed è proprio quest'ultima, con fare indisponente e gerarchico, ad accogliere la protagonista nella nuova dimora.
Ci siamo trovate faccia a faccia per la prima volta 5 settimane fa, quando sono giunta a questa destinazione. Il custode ha suonato il campanello, la porta si è aperta verso l'interno. Era lei, già pronta ad aspettarmi, nella sua lunga veste grigio-azzurra, inconfondibile. «Così sei la nuova», ha detto. Non si è fatta di lato per lasciarmi passare. È rimasta nel vano della porta, bloccando l'ingresso. Voleva che sentissi che non potevo entrare, a meno che non me lo dicesse lei. È tutto un fare a spintoni e gomitate in questi primi incontri, per il superamento di certe barriere. «Sì», ho risposto. «Tanto vale che entri», ha detto la moglie del comandante. Quando sono entrata nel salotto, lei era già sulla sua poltrona, il piede sinistro sullo sgabello, col suo cuscino a petit pois e in un cestino delle rose appena colte. Il suo lavoro a maglia era per terra accanto alla poltrona, coi ferri infilati nel gomitolo. Sono rimasta in piedi davanti a lei, le dita delle mani intrecciate. «Bene», ha detto. «Quindi il vecchio, come si chiama, non ci è riuscito?» «No, signora», ho risposto. Lei ha riso, o quasi, poi ha tossito. «È stato sfortunato», ha detto. «Questo è il tuo secondo, vero?» «Terzo, signora», ho risposto. «Neppure a te è andata tanto bene», ha detto lei, e ha riso e tossito ancora, ti puoi sedere. Non è nelle mie abitudini, solo per questa volta. Desidero vederti il meno possibile. Mi aspetto che anche tu provi lo stesso nei miei riguardi. Non ho risposto, perché un sì sarebbe stato insultante, un no sarebbe apparso polemico. So che non sei stupida, ha proseguito dopo aver aspirato e soffiato fuori il fumo. Ho letto il tuo incartamento. Per quanto mi riguarda, questa è una transazione d'affari. Ma se avrò guai, restituirò guai. Mi capisci? Sì, signora. Non chiamarmi signora, ha detto, irritata. Tu non sei una Marta. Non ho chiesto come dovessi chiamarla, perché capivo che si augurava che non avrei mai avuto l'occasione di chiamarla in nessun modo, e mi è dispiaciuto. Avevo pensato di poterla trasformare in una sorella maggiore, in una figura materna, in una persona che mi avrebbe capita e protetta. La moglie, nella destinazione precedente a questa, aveva trascorso la maggior parte del tempo nella sua camera da letto. Le Marte dicevano che beveva. Volevo che questa fosse diversa. Volevo pensare che avrebbe potuto essermi simpatica in un'altra epoca e luogo, in un'altra vita. Invece, vedevo già che non mi sarebbe stata simpatica, né io a lei. Quanto a mio marito, ha detto, non è altro che questo, mio marito. Voglio che sia perfettamente chiaro. Finché la morte non ci separerà, è stabilito così. È una delle cose per cui abbiamo lottato. D'un tratto non stava guardandomi. Stava guardando in basso le sue mani nodose tempestate di diamanti e ho capito dove l'avevo già vista. La donna seduta davanti a me era Serena Joy, o lo era stata un tempo. Era peggio di quanto pensassi.
Fatte le presentazioni, Diefred viene subito messa alla prova dalla nuova famiglia. L'atto sessuale che essa è chiamata a compiere assume i tratti di una cerimonia, ed è proprio così che va intesa. Un insieme di liturgie necessarie per purificare quello che altrimenti sarebbe un mero atto carnale, e per assicurare che il concepimento avvenga, almeno formalmente, tra moglie e marito.
Il comandante indossa la sua uniforme nera, simile a quella di un guardiano di museo. Sembra un uomo già quasi in pensione, gioviale ma accorto, che cerchi di ammazzare il tempo. Ma solo a prima vista. A guardarlo meglio, sembra un direttore di banca del Midwest, con i capelli argentei lisci e ben spazzolati, le maniere sobrie, le spalle un po' cadenti. E poi ci sono i baffi, pure argentei, e il mento che davvero è impossibile non notare. Ci guarda tutte come se stesse facendo un inventario. Cerca di apparire sconcertato, come se non gli riuscisse bene di ricordare in che modo tutte noi siamo arrivate qui. Sembra che siamo un oggetto che gli è toccato in eredità, come un organo a mantice vittoriano, e che non abbia deciso che cosa fare di noi, né quanto valiamo. Viene avanti verso l'ampia poltrona di cuoio riservata a lui, estrae la chiavetta dalla tasca, prende la scatola d'ottone sbalzato e pelle che è sul tavolino accanto alla poltrona. Infila la chiave, apre la scatola, ne estrae una Bibbia con la copertina nera e le pagine filettate d'oro, come se ne vedono tante. Quasi con riluttanza comincia a leggere. Non legge molto bene, ma forse è soltanto annoiato. È la solita storia, le solite storie. Dio ad Abramo, Dio a Noè. Siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra. Poi arriva la storia della vecchia ammuffita Rachele e di Lia. Dammi dei figli, altrimenti muoio. Tengo io forse il posto di Dio che ti ha negato il frutto del grembo? Ecco la mia serva Bila. Entra da lei e lei partorirà sulle mie ginocchia, così. così anch'io potrò avere figli per suo mezzo. E così via, e così di seguito. Dio mi ha dato il mio salario per aver dato io la mia serva a mio marito, legge il comandante. Lascia che il libro si richiuda, con un rumore soffocato, come una porta imbottita che sbatta lontano da sola per un soffio d'aria. Ora pregheremo un attimo in silenzio, dice il comandante. Chiederemo la benedizione e il successo per tutte le nostre imprese. La cerimonia procede come al solito. Giaccio supina, completamente vestita, tranne che per le mutande. Più su, verso la testiera del letto, è distesa Serena Joy, con le gambe divaricate. Io giaccio tra di esse, la testa sul suo stomaco, il suo osso pubico sotto la mia nuca, le sue cosce ai lati. Anche lei è completamente vestita. Tengo le braccia alzate. Lei stringe le mie mani nelle sue a significare che siamo un'unica carne, un unico essere. In realtà significa che è lei ad avere il controllo del processo e quindi del prodotto, se ci sarà. Gli anelli che porta sulla mano sinistra mi tagliano le dita. Può darsi che sia o che non sia una vendetta. La gonna rossa mi viene tirata su fino alla vita, non più su però. Lì sotto il comandante sta fottendo. Ciò che sta fottendo è la parte inferiore del mio corpo. Non dico fare l'amore, perché non è ciò che sta facendo. Anche copulare non è l'espressione esatta, perché indica la partecipazione di due persone, mentre qui solamente uno di noi è coinvolto. Neanche parlare di stupro sarebbe giusto, perché non sta succedendo nulla che io non abbia sottoscritto. Vorrei facesse in fretta. Il comandante procede a passo di marcia, a intervalli regolari, come un rubinetto che sgocciola. È distratto, come se fosse altrove, in attesa di concludere un incontro d'affari, tamburellando con le dita sul tavolo. Adesso c'è impazienza nel suo modo di muoversi. Ma non è questo il sogno di tutti? Avere due donne contemporaneamente? Così si diceva. Si diceva che fosse eccitante. Ciò che sta accadendo in questa stanza non è eccitante. Non ha niente a che fare con la passione, o l'amore, o l'avventura, o qualsiasi altra situazione di cui eravamo abituati a compiacerci. Non ha nulla a che fare col desiderio sessuale. Non per me, almeno, e certamente neanche per Serena. Questa è una faccenda seria. Anche il comandante sta compiendo il suo dovere. Se fosse più bello, mi piacerebbe di più quello che sta facendo. Ma almeno rappresenta qualcosa di meglio rispetto a quello che l'ha preceduto e che odorava come una sacrestia in un giorno di pioggia, come una bocca nelle mani del dentista, come una narice. Il comandante invece sa di naftalina. Baciarsi è proibito tra noi. Ciò rende questi incontri più sopportabili. Finalmente emette un gemito soffocato, come di sollievo, ed è tutto finito. Serena Joy sospira profondamente. Adesso puoi alzarti, dice. Alzati ed esci. Secondo il regolamento dovrebbe farmi riposare per 10 minuti coi piedi su un guanciale per aumentare le possibilità. Ma evidentemente preferisce farne a meno. C'è disprezzo nella sua voce, come se il contatto della mia carne le desse la nausea, la facesse sentire contaminata. Mi distacco da lei, mi metto in piedi. Prima di allontanarmi la vedo sistemarsi la gonna azzurra, stringere le gambe, senza alzarsi dal letto, con gli occhi fissi sul baldacchino sopra di lei, rigida e dritta come una statua. Chi di noi sta peggio? Lei? O io?
Ecco che se la religione diventa la norma, il profano diventa sacro, anche il momento del parto diventa una cerimonia. A bordo di un'automobile predisposta, Ancella e mogli vengono radunate nella casa dove l'ancella Jeanine sta per dare alla luce un neonato, il cui sesso è ancora ignoto, dato che i metodi per appurarlo sono stati dichiarati fuori legge. Tra un vocalizzo e un incitamento di gruppo, il rito riesce. La moglie diventa madre. Jeanine ha svolto il suo dovere e, come premio, non finirà nei campi di concentramento.
Jeanine è seduta sul letto matrimoniale, sorretta da cuscini. Indossa una camicia di cotone bianco rimboccata sulle cosce. Tiene gli occhi chiusi e stretti, e così mi è quasi simpatica. Dopotutto è una di noi. Che altro ha voluto se non vivere il più gradevolmente possibile? Che altro ha voluto ognuna di noi? Si cerca di prendere quel che si può. A lei sta andando abbastanza bene. Rallenta, rallenta, rallenta. Spingi, spingi, spingi. Contiamo ogni volta fino a 5. Respira fino a 5. Rallenta fino a 5. Spingi fino a 5. Jeanine, gli occhi chiusi, cerca di rallentare il respiro. La moglie del comandante giunge precipitosamente, nella sua ridicola camicia da notte bianca di cotone, con le gambe che vengono fuori come due stecchi. Due mogli nelle loro vesti a veli azzurri la sorreggono per le braccia, come se non ce la facesse a stare in piedi. Ha in viso un sorrisino tirato, come una padrona di casa a una festa che preferirebbe di gran lunga non dare. Forse sa quel che pensiamo di lei. Si arrampica sullo scranno da parto. Si siede sul sedile dietro, al di sopra di Jeanine, che è racchiusa tra le sue gambe come tra i braccioli di un'eccentrica poltrona. Adesso emette dei suoni inarticolati nello sforzo. «Spingi! Spingi! Spingi!» sussurriamo. «Rilassati! Fai un respiro profondo! Spingi! Spingi! Spingi!» «Siamo con lei! Siamo esattamente come lei! Siamo ubriache!» Ecco il coronamento. La gloria. La testa viola imbrattata di yogurt. Un'altra spinta e scivola fuori, lustra di umore lattiginoso e sangue, verso la nostra attesa. Oh, sia lode. Le due mogli in azzurro aiutano la terza moglie, la moglie della casa, a scendere dallo scranno da parto e a portarsi a letto, dove la adagiano e le rincalzano le coperte. La bambina, lavata e calma, le viene posta cerimoniosamente tra le braccia. Le mogli del piano sottostante entrano a frotte adesso, facendosi largo tra di noi. Parlano troppo rumorosamente. Alcune hanno ancora in mano i piatti, le tazze del caffè, i bicchieri del vino. Alcune di loro stanno masticando. Si raggruppano attorno al letto della madre e della bambina, tubando e congratulandosi. Da loro si irradia l'invidia. Posso sentirne l'odore, deboli zaffate acide, mescolate al loro profumo. La moglie del comandante abbassa lo sguardo sulla neonata come fosse un mazzo di fiori, un simbolo di vittoria, un tributo. Siamo ritte tra Jeanine e il letto, perché lei non debba assistere alla scena. Qualcuno le dà un bicchiere di succo di pompelmo, spero contenga anche del vino. Sta ancora soffrendo per i dolori del dopo parto. Piange disperatamente, convulse lacrime di svenimento. Ciononostante, noi siamo giubilanti, perché questa è una vittoria per tutte noi. Ce l'abbiamo fatta. Le sarà concesso di allattare la bambina per qualche mese. Loro credono alla virtù del latte materno. Dopo verrà trasferita, per vedere se potrà ripetere la stessa cosa con qualche altro. Ma non verrà mai inviata nelle colonie. Non verrà mai dichiarata non donna. È la sua ricompensa.
Si chiude qui la prima parte de Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, narrata e letta da Emily Pravato e Tommaso Zambon. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della seconda parte.
Avete ascoltato il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.